Il radiogiornale.
Nuova bufera su RUAG. Dopo lo scandalo della compravendita non autorizzata di carri armati, il controllo federale delle finanze scopre un vero e proprio sistema fraudolento attuato da un ex collaboratore. Nel terzo anniversario dell'inizio della guerra, Kiev riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Molti, i leader europei e i rappresentanti di Bruxelles giunti nella capitale ucraina, un chiaro segnale di sostegno nei futuri negoziati di pace. GastroSwiss lancia in Ticino la campagna di sensibilizzazione Avanti, uno strumento per rispondere alle difficoltà di reclutamento del personale nel settore della ristorazione. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Si allarga lo scandalo RUAG emerso un anno e mezzo fa con la compravendita non autorizzata di carri armati fra Italia, Svizzera e Germania. Tre nuovi rapporti del controllo federale delle finanze hanno portato alla luce un sistema fraudolento attuato da un ex manager della stessa RUAG, agevolato dalla mancanza di sorveglianza interna ed esterna all'azienda di proprietà della Confederazione. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Comprava all'estero ricambi per carri armati Leopard o interi blindati per ricavarne singoli pezzi e ne alterava il valore. Per RUAG ne rivendeva alcuni, mentre altri li piazzava su un suo mercato parallelo per guadagnarci molto di più. È lo schema ricostruito dalla vigilanza finanziaria della Confederazione, attribuito a un ex manager dell'azienda parastatale, già sotto inchiesta in Germania per corruzione e su cui ora indagheranno anche le autorità penali svizzere. Il controllo federale delle finanze, attivato dal Parlamento dopo le irregolarità riscontrate nella compravendita di Panzer tra Italia, Svizzera e Germania, ha individuato simili operazioni dal 2014. In una di esse i pezzi erano stati acquistati in Olanda, con potenziale guadagno finale e quindi perdita potenziale per RUAG pari a 48 milioni di franchi. Per un altro affare si parla di un danno fino a 30 milioni. I rapporti chiamano in causa anche il Dipartimento della Difesa, dato che i ricambi venivano stoccati in depositi dell'esercito, su cui però lo stesso esercito non aveva e non ha tuttora controllo, essendo interamente gestiti da RUAG. In quest'ambito sono 2.500 le modifiche all'inventario registrate senza autorizzazione. RUAG, nel frattempo ristrutturata e con nuova direzione, ha sporto denuncia penale e preannuncia risarcimenti all'esercito per qualsiasi eventuale ammanco.
Da parte della politica, invece, il Dipartimento della Difesa si è limitato a un comunicato nel quale possiamo leggere che Viola Amherd esige che venga fatta chiarezza sull'accaduto e che si è detta soddisfatta per l'apertura di una procedura penale, ammettendo però anche delle mancanze nei meccanismi di controllo. Chiarimenti chiesti anche dalla Commissione della Gestione del Consiglio degli Stati, che ha stigmatizzato la cattiva gestione interna della RUAG e ha ora incaricato una sottocommissione di avviare un'inchiesta. Sentiamo il presidente della Commissione Charles Juillard.
Avremo certamente uno sguardo più critico sui rapporti annuali che ci verranno sottoposti. Possiamo comunque già dire che alla RUAG è mancata leadership e non c'è stato il controllo necessario. A livello politico, invece, sia il Dipartimento della Difesa che quello delle Finanze non sono stati sufficientemente diligenti.
Le informazioni che gli avrebbero permesso di essere più curiosi precisamente sulla gestione di queste imprese.
Era il 24 febbraio del 2022, esattamente 3 anni fa, quando i carri armati russi fecero irruzione in Ucraina con l'ordine di denazificare il paese. Quello appena trascorso è stato dunque un giorno di commemorazione a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha accolto 13 leader europei, vertici delle istituzioni europee e ben 22 commissari europei. Un segnale chiaro di sostegno continuo e crescente che l'Europa e gli alleati occidentali vogliono fornire. Nessun segno di cedimento, insomma, al tentativo statunitense di marginalizzare l'Ucraina e l'Unione Europea nei futuri negoziati di pace. Ci dice di più il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Sì, i leader di 12 paesi europei, del Canada e delle istituzioni europee hanno voluto dare a Kiev un messaggio corale di sostegno all'Ucraina, un messaggio che può sembrare la semplice ripetizione di quello che gli alleati europei di Kiev sostengono da 3 anni a questa parte, ma che oggi assume un significato diverso dopo che l'amministrazione statunitense ha intavolato colloqui diretti con Mosca, marginalizzando gli alleati europei e gli stessi ucraini e addirittura cercando di screditare il presidente Zelensky. Sono qui con tutta la Commissione europea per segnalare tutto il nostro sostegno all'Ucraina, ha detto Ursula von der Leyen.
A free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.
Un'Ucraina libera e sovrana non è soltanto nell'interesse dell'Ucraina, ma di tutto il mondo, perché gli autocrati di tutto il mondo stanno osservando molto attentamente se vi sia impunità, se si violano i confini internazionali, se si invade il proprio vicino o se vi sia una reale deterrenza. Questa dunque la risposta neanche troppo indiretta della Presidente della Commissione europea al Presidente Trump, che con la sua azione diplomatica delle ultime due settimane getta scredito su Zelensky mentre accredita Vladimir Putin, indebolisce Kiev mentre rafforza il Cremlino. La Presidente della Commissione ha ricordato come finora l'UE e gli Stati membri abbiano sostenuto per un totale di 134 miliardi di euro l'Ucraina militarmente e finanziariamente, sottolineando come nessun altro abbia fatto altrettanto. Altra replica a Donald Trump, che invece rivendica questo primato agli Stati Uniti e che sta cercando di imporre, a titolo di rimborso, un accordo capestro al presidente Zelensky per lo sfruttamento delle terre rare presenti in Ucraina. Insomma, mentre Washington volta le spalle, gli europei manifestano la loro fermezza e la loro intenzione ad aumentare l'impegno per Kiev.
E anche la Svizzera ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina. Lo ha fatto per bocca della presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, collegata in videoconferenza con Kiev. Sentiamo un estratto del suo intervento.
For the last three years, Switzerland has been calling on Russia.
Da tre anni la Svizzera chiede alla Russia di cessare immediatamente tutte le ostilità e di ritirare le sue truppe dal territorio dell'Ucraina. Ribadiamo questo appello oggi come fatto in occasione del vertice sulla pace in Ucraina dello scorso anno alla Burgenstock. L'obiettivo era gettare le basi per i colloqui di pace. Rimaniamo fermi nel nostro sostegno verso una pace giusta e duratura. Per noi è chiaro che senza l'Ucraina non è possibile raggiungerla. Anche la Svizzera sostiene l'Ucraina fornendo aiuto umanitario e sostenendo la ricostruzione. Due settimane fa il Consiglio federale svizzero ha approvato 1,5 miliardi di euro per la ripresa e la ricostruzione. Nel 2026 la Svizzera assumerà la presidenza dell'OSCE. Continueremo a lavorare con tutti voi per contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa.
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter. Il settore della ristorazione sta cercando di affrontare il problema della manodopera partita e mai tornata dopo la pandemia. Gastro Suisse ha lanciato in Ticino la seconda parte dell'iniziativa Avanti, con uno spot per cercare nuove leve. Nuove leve che devono essere dapprima convinte, anche convincendo le famiglie, e poi aiutate a crescere anche tramite la formazione. Cédric Faucher, da tre anni, è il responsabile della ristorazione di un prestigioso hotel di Ascona. Ci è arrivato con un percorso che definisce classico. Il servizio è di Luca Berti.
Allora, io ho iniziato a fare l'apprendistato come impiegato in ristorazione in un albergo 5 stelle ad Ascona, dopo di cui ho fatto tante esperienze diverse, sono andato sugli aerei a volare per 2 anni come flight attendant, assistente di volo, e dopo sono partito in Asia, sono stato quasi 7 anni tra Cina e Hong Kong in funzioni diverse ma sempre in relazione con l'albergo.
La cosiddetta gavetta, Cédric Faucher, è convinto della strada intrapresa, d'altronde lo è tutta la sua famiglia.
Ho fatto la scuola alberghiera a Lucerna, dopodiché l'anno scorso ho concluso il sommelier con attestato federale. Io dico sempre che si mangia e si beve in tutto il mondo, e con una formazione in Svizzera, che comunque è su alto livello, ti dà la possibilità di andare all'estero.
Mondo che nel 2020 è stato colpito dalla pandemia. I collaboratori del settore hanno fatto altro e non sono più tornati. E allora, ad anni di distanza, Massimo Sutter, presidente di Gastro Ticino, come si è messi con la penuria di personale?
Ma per certi versi siamo ancora ai piedi della scala. Ci siamo comunque resi conto, e questo è già importante come associazione di categoria e associazione Mantello, che esiste un problema, che questo problema va affrontato di petto, che vanno trovate delle soluzioni.
Un tassello è la campagna Avanti di Gastro Suisse. Cosa si fa concretamente nel settore per aumentare la conciliabilità e l'attrattiva?
Una risposta può essere la settimana di 4 giorni lavorativi, che non tutte le aziende possono mettere in atto, magari dei benefit, quindi immagino quelle strutture che lavorano nelle stazioni sciistiche magari danno la possibilità di poter andare a sciare con un biglietto agevolato, piuttosto che altri benefit per cercare di colmare il gap rispetto ai lavori più vicini alle esigenze della nostra gioventù.
Spazio ora alla cronaca sportiva con Massimo Miccoli.
Sì, iniziamo dal calcio. Mattia Crocitorti non sarà in panchina domenica prossima nella sfida tra Lugano e Zurigo a Cornaredo. Il tecnico ticinese, a causa del quarto cartellino giallo rimediato nella trasferta persa contro lo Young Boys, è stato squalificato per una giornata. Un turno di sospensione per somma di ammonizioni anche per il centrale di difesa Antonios Papadopoulos. Nel posticipo del campionato italiano di Serie A, Roma batte Monza 4-0. Nella MotoGP il campione del mondo Jorge Martin sarà assente nella gara di apertura in Thailandia in programma domenica prossima. Lo spagnolo, che ha già dovuto saltare i test invernali con la sua nuova moto a causa di un infortunio alla mano destra dopo una caduta in Malesia, si è nuovamente infortunato durante un allenamento svolto ad Andorra e dovrà tornare in sala operatoria, questa volta per delle fratture alla mano sinistra. Il 27enne si è rotto anche il calcagno del piede destro. Nel tennis ha preso via Challenger di Lugano con le sfide del tabellone principale. Subito fuori Mika Brunold, superato dal francese Escoffier in 2-7. In mattinata l'altro elvetico Paul affronta il croato Prismic. Nel tardo pomeriggio due lituani avversari degli altri due rossocrociati. Stricker sfiderà Gaubas, a seguire il ticinese Rémi Bertola, Budvilas. E per lo sport è tutto.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 25 febbraio. In tutto il paese coperto e piovoso, con limite delle nevicate sui 1300 metri e temperature comprese tra 6 e 10 gradi al sud e tra 4 e 12 gradi al nord. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Enea Ponzio alla regia, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una serena notte.